Quindi do subito la parola a Mario Pagliaro, che è ricercatore al CNR di Palermo, dove dirige uno dei gruppi di ricerca più avanzati in Italia sullo sviluppo della nanochimica e della nanotecnologia. Mario si è formato tra Italia ed Israele, ha lavorato e lavora con ricercatori e scienziati in tutto il mondo. Ed è uno scienziato davvero di frontiera che sta lavorando su un insieme di nuovi materiali e collegandoli anche con l'economia che può derivare dalle innovazioni che stanno arrivando in questi anni dal mondo della scienza. Prego.
Grazie, ringrazio l'onorevole Palmieri e Gabriele Caramellino, per me è un piacere essere di nuovo qui nella sala dedicata al grande Aldo Moro. Ero già stato qui il 4 ottobre, quindi vi ringrazio. Devo provare a non annoiarvi parlandovi della scienza che ha la peggiore reputazione, immagino, no? che è la chimica. Sono un chimico, ormai ho 47 anni, vivo in Sicilia, collaboriamo con gente di tutto il mondo, da poco faccio parte del comitato scientifico di Legambiente e sono anche stato presidente per 4 mesi della municipalizzata dell'energia della mia città di Palermo, anche se ci tengo a dirlo, la mia famiglia è di origine calabresi, caro Venanzio, andiamo spesso. Prego. Tre esempi, parliamo direttamente sul concreto. Primo esempio, la mobilità elettrica. Che cosa sta facendo la chimica per la salute, l'ambiente e lo sviluppo, dove per sviluppo intendo lo sviluppo economico. Vediamo, primo esempio, la mobilità elettrica. Allora, il più grave problema ambientale e a questo punto anche purtroppo di salute pubblica dell'Italia è l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare. È un problema gravissimo. Questo è il treno verde, è partito da Catania all'inizio di febbraio, un progetto Legambiente con Ferrovie dello Stato, ho fatto il giro dell'Italia e il 24 marzo era a Vicenza, in Veneto. A bordo ci sono delle apparecchiature, facciamo delle misure sull'inquinamento acustico e atmosferico. Oggi sono tutti gli apparecchi portatili inventati da noi chimici, è facilissimo ottenere in pochi istanti i valori. Ecco, a Vicenza i valori sono drammatici. Pensate che il 24 marzo avevamo già superato i limiti di legge previsti per un anno, cioè giorni in cui il livello delle polveri sottili può superare il limite massimo, oltre il quale il sindaco per legge è tenuto alla chiusura immediata del traffico. Chiudere immediatamente il traffico significa paralizzare l'economia, i sindaci si barcamenano e cercano di fare il possibile. I cittadini soffrono, per me è ubiquo, è tutta Italia, lì è Torino, lì sopra è Roma, la sindaca il 26 marzo, domenica scorsa, ha iniziato con le domeniche ecologiche, chiusura del traffico, i Verdi dicono che è una farsa, tuttavia si cerca di fare qualcosa in vista dei locali. Qual è la soluzione? La soluzione è una soltanto, prego la prossima slide, è fare girare dei mezzi, partendo dagli autobus e passando poi ovviamente automobili che siano senza emissioni, senza fumi, cioè levare il motore elettrico, il motore termico e mettere un altro motore. Quale motore? Il motore elettrico, naturalmente alimentato dalle batterie, gli accumulatori di elettricità, le batterie. Ecco, le batterie sono una tecnologia chimica e tuttavia è stata inventata la batteria al piombo 2 anni prima all'Unità d'Italia da un francese, 1859. Stanno a bordo delle nostre automobili. E così gli autobus di Roma elettrici di qualche anno fa o quelli di Palermo stanno nei depositi perché ovviamente la tecnologia 1859 dopo qualche mese di funzionamento va fuori uso. La situazione sta cambiando rapidamente grazie agli amici cinesi. Vediamo un attimo, credo, la slide di prima. Questo ve lo voglio presentare, è il professor Goodenough, nato in Germania, Jena, ma da tanti anni negli Stati Uniti, dove si è formato, è uno dei più grandi chimici e fisici del mondo, è l'inventore della batteria al litio. Sfido chiunque di voi a averne mai sentito parlare, i miei stessi colleghi chimici raramente ne hanno sentito parlare. La prossima slide, inventa le batterie al litio nel 1900. All'inizio degli anni 80 vengono commercializzate nel 1991 dalla Sony per Walkman, no? Dispositivi elettronici portatili, sentire la musica, no? Eccetera. E restano un po' lì fermi, se non che la Cina, l'anno scorso, nel 2016, in Cina, sono stati prodotti e venduti 116.000 autobus elettrici. La Cina da sola ne aveva circa 170.000, quindi ha praticamente raddoppiato in un anno, e ha il 98% degli autobus elettrici nel mondo. Cerco di risolvere il problema ambientale con la mobilità elettrica, e nel farlo, prego la prossima slide, stanno regalando la mobilità elettrica a low cost a tutto il mondo, non solo alla Cina. Questo è Grosseto, la Cito nel 2013, l'allora sindaco compra il primo autobus elettrico in italiano, perfettamente omologato, l'azienda pubblica che lo gestisce, trovato sulla linea numero 1. Vedete, lo caricate, caricate queste batterie inventate da John nel 1881 e poi ulteriormente evolute, duravano 10 anni, 7 anni qui certificate, adesso durano più di 10 anni, comunque 200 km con una ricarica, quindi è praticamente più del percorso medio di un autobus, velocità massima 80 km all'ora, 50 tecnologia chimica, e quando frena fa accumulare, trasforma l'energia cinetica in energia elettrica, si recupera un po' di energia e si allunga la durata. 64 posti, stupendo, sono tutti contenti, Van Expo a Milano, Beppe Sala, disperato, dice: non abbiamo neanche un autobus elettrico nella capitale industriale d'Italia. Che facciamo per far andare questi delegati da, no, portare le delegazioni importanti, no, da Milano, diciamo, alla sede dell'Expo? E il sindaco di Grosseto è felice di affittare per un sacco di soldi a Expo i due autobus elettrici, i Life, eccoli qua, cambiano il logo, vedete, mettono Expo, un successo, grande successo. Vediamo la prossima slide. Si può fare in tutto il mondo, siamo in Olanda, Eindhoven, in Brabante, siamo nel sud dell'Olanda, è la città sede della Philips al confine con la Germania, il sindaco di Eindhoven, 43 autobus elettrici, leva quelli a gasolio, mette quelli elettrici, sono quelli lunghi, sono i cosiddetti torpedoni, quelli diciamo di 18 metri, ci sono 43 punti di ricarica, la sera quando arriva, no? Ricarica. Funziona perfettamente, qui sono stati prodotti questi non in Cina ma in Belgio, l'azienda che li fornisce è belga, le batterie le prende nel sud-est asiatico, la prossima slide, vediamo che stanno arrivando in Italia. Un autobus in Italia elettrico però la viene pagato intorno a 500.000 euro, fanno la gara a Torino, finanzia la regione Piemonte e comprano i primi 20, una sola azienda partecipante, cinese. Perché ve lo dico? Perché vi faccio vedere concretamente come noi in Europa predichiamo lo sviluppo sostenibile, no? Però poi dove sono noi abbiamo i più grandi gruppi di automotive del mondo, che sono anche produttori naturalmente in Europa di autobus e di camion, non si presentano alle gare, dove una gara guadagnano, ricavano, diciamo, per ogni autobus 500.000 euro. Prossima slide, però Bolzano fa, andiamo all'estremo nord dell'Italia, siamo al confine con l'Austria, fa la gara per l'acquisto all'inizio di quest'anno, fine del 2016, 124 autobus, 38 milioni di euro. Fate la divisione, sono circa 300.000 euro a bus. Come vedete il costo non è tanto differente tra un bus elettrico e un bus a gasolio. Prossima slide. Però qual è la differenza? Ci sono ulteriori vantaggi, oltre il vantaggio ambientale di non avere emissioni, lì consumi soltanto kilowattora elettrici, 1,25 kilowattora per ogni chilometro percorso. In Italia abbiamo un parco autobus, diciamo, delle nostre municipalizzate che è tra i più vecchi al mondo. Un autobus dovrebbe fare, di quelli nuovi, diciamo, riesce a fare 4 km con un litro, ma spesso gli autobus di Verona, Palermo o Roma fanno un chilometro con un litro. E questo determina dei costi del gasolio che sono esorbitanti, no? Queste società comprano milioni di litri di gasolio all'anno. Vedete, un autobus in media percorre l'ATM di Milano, prossima municipalizzata, la città più grande d'Italia, fa 60.000 km in un anno. Compra il gasolio, fa una gara, non lo compra al prezzo quello pago io, no, perché non devo fare gasolio, però lo paga un po' meno, quanto meno, 10 centesimi in meno, 11 centesimi in meno, e spende 25.000 euro solo per un autobus, ne ha centinaia. Fai la stessa cosa nell'autobus elettrico, e sono esattamente i dati di quelli di Grosseto, tra l'altro di qualche anno fa, abbiamo migliorato, fai un pieno e costa 30 euro, fai la moltiplicazione, in un anno spendi 6.000 euro. Bingo, quindi abbiamo un risparmio enorme dal punto di vista dei consumi, sui quali ci rifacciamo dell'extra costo, prego. tutto grazie all'invenzione del professor Goodenough. Padova, l'azienda ha 18 milioni di euro di rosso perché purtroppo il trasporto pubblico si rifà sull'erario e le regioni finanziano alle società comunali tutto a chilometro, 9, 10, 11 euro a chilometro e non ce la fanno più perché devono costare le gasole, costare il personale eccetera, per cui il presidente si chiama, ho visto, Paolo Rossi credo, sì esatto, Paolo Rossi è il presidente della APS Holding, la società pubblica dei trasporti patavina, ecco lui dice il tram mi costa troppo, io passo tutto all'elettrico. Con gli autobus elettrici risparmio rispetto a costruire una nuova linea e poi non ho dei costi irrisori dell'energia. Per la prossima slide, e la differenza qual è? Questa, quello è il telefono fisso, in alto e in basso il telefono mobile. In Africa la copertura ormai della telefonia mobile è praticamente ubiqua, gli africani usano la telefonia mobile, hanno saltato la telefonia fissa, non hanno costruito la rete di telefonia fissa. Il telefono fisso, proprio come il motore termico, che infatti è un'invenzione diciamo della fine dell'Ottocento, è pronto per il museo della scienza e della tecnologia. La prossima slide. Quanto costa un bus elettrico? Visto prima 500.000 euro un autobus perfettamente omologato a norma europeo venduto nella ricca Italia eccetera. In Uganda, quello è il presidente dell'Uganda al centro di questa fotografia lo scorso marzo, quindi un anno fa, se lo sono autocostruito l'autobus elettrico, un 35 posti, di nuovo le batterie al litio del professor Goodenough, 5 pannelli fotovoltaici, 4 pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto e questo lo vendono, l'Uganda è stato a produrlo, lo vende a $58,000, cioè un decimo del prezzo che vi ho detto prima. È un 35 posti, non è un 64 posti, ha degli eccellenti standard di sicurezza e di impatto ambientale nullo e lo fanno in Uganda, che diciamo non è esattamente il paese all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, eccetera. Prossima slide. Un altro esempio è quello, andiamo alla slide precedente, della nuova chimica, la bioeconomia degli scarti agricoli. Se ne fa un gran parlare in tutta Europa, almeno nell'Unione Europea, direttiva sull'economia circolare, direttiva sulla bioeconomia, otteniamo prodotti ad alto valore aggiunto degli scarti agricoli. E uno di questi prodotti, che si ottiene da tanto tempo, pensate, il papà di Anna Franke ad Amsterdam, sapete, la povera ragazza ebrea, israelitica, olandese, ha scritto il diario, il papà Otto era un chimico e produceva pectina nel sottoscala di questa casa di Amsterdam. Io ci sono stato, ho vissuto tanti anni in Olanda, sul Kaisersgracht, e lo otteneva dalle mele. Oggi si ottiene dalle mele, essenzialmente però si ottiene dagli agrumi, limone, arancia e lime. È una sostanza preziosa, un idrocolloide, non vi tedio. Vi dico soltanto che ha anche delle applicazioni di carattere nutraceutico, cioè fa molto bene alla salute. Prossima slide. Non vi voglio veramente tediare, però una cosa ve la dico. Pensate che la sua produzione tradizionale con la vecchia chimica è così, diciamo, impattante dal punto di vista ambientale, no? Che quando l'Agenzia Americana dell'Ambiente nel 1991 varò delle nuove normative, l'azienda americana della pectina decise che erano troppo costose da essere seguite ed esportò tutta la produzione di pectina dagli Stati Uniti al Messico, dove diciamo, la normativa ambientale era molto più blanda. Questo fa sì che sostanzialmente c'è una grande domanda di pectina, c'è poca pectina sul mercato perché il processo è molto, diciamo, ripeto, inquinante, o ci sono dei costi da sostenere per smaltire i reflui e il costo e il prezzo è molto elevato. Prossima slide. L'Italia è fortunata, anche l'Europa, perché ci sono dei luminari, spesso sono dei chimici, anche questi sono profondamente sconosciuti a tutti. Questi sono tre miei amici, il professor Farid Khemat è francese, al centro il professor Cravotto è torinese puro sangue e a destra è Franco Visinoni, caro amico bergamasco. Sono tutti e tre chimici, due professori e un grande imprenditore bergamasco. Cosa hanno inventato? La prossima slide. Una tecnologia semplicissima a parole, prendete dell'acqua, mettete un prodotto naturale da cui volete estrarre, no? Qualcosa che vi interessa, per esempio la buccia di limone, la vedete là a sinistra, presa in Sicilia, sono 20 kg di buccia di limone, li mettiamo in 36 litri d'acqua, questo è l'esperimento che abbiamo fatto noi, queste sono immagini e fotografie reali, irradiamo con delle microonde, del tutto simili a quelle del nostro forno a microonde, il forno a microonde che avete a casa, col quale vi riscaldate, non so, il caffè o la pizza, la sera, quello che sia, no? Li facciamo stare per un'ora, otteniamo in basso la miscela contenente pectina, la facciamo scivolare dal basso, apriamo il, diciamo, no? Il rubinetto, scende giù la pectina, in alto nella parte acquosa di questi 36 litri d'acqua galleggia profumatissimo il limonene, gli oli essenziali del limone, che sono utilizzati in una miriade di profumi, alla cosmetica, dappertutto. E lì vedete la pectina essiccata a 3 kg, l'arresto è 3 volte maggiore, gli scarti sono zero, perché otteniamo solo acqua. Prossima slide. L'abbiamo fatto noi, eccola qua, questa è la pectina ottenuta dalle arance, profumata, non contiene, e la qualità di questa pectina dal punto di vista nutraceutico è senza paragoni. Abbiamo utilizzato una tecnologia tutta europea, l'abbiamo adattata, l'abbiamo pubblicato, eccola cosa fa la nuova chimica. Prossima slide. Un altro esempio sono i polifenoli, biofenoli antiossidanti potentissimi, se ne fa un gran parlare sulla stampa specializzata, in TV, eccetera, ottenuti in questo caso da un sottoprodotto importante dell'olio d'oliva. Abbiamo detto che Venanzio produce dell'olio d'oliva in Calabria, lo fa su piccola scala anche il mio papà. Il sottoprodotto dell'olio d'oliva sono delle acque che contengono una classe di sostanze preziosissime, sono questi polifenoli, però purtroppo contengono anche tante altre sostanze che sono fortemente inquinanti, i costi per smaltirle sono molto elevati e una serie di problemi. Ok? Allora, un chimico italiano, è uno dei più grandi scienziati del mondo, è calabrese, da tanti anni ormai è trasferito in California, professor Roberto Crea, l'inventore della sintesi della insulina, inventa un processo per estrarre questi biofenoli, questi polifenoli dall'acqua di rigenerazione, praticamente senza alcun impatto ambientale. Prossima slide. Lo vengo qua a Roma l'anno scorso, lo faccio incontrare con un imprenditore lombardo che avevo conosciuto a un convegno di Legambiente, li metto in rete e gli dico: qui c'è un imprenditore che vuole fare la bioeconomia con l'economia circolare, tu professore hai inventato questa tecnologia da tanti anni, provi a portarla in Italia. Scorso 18 novembre siamo in Sicilia, Chiaramonte Gulf, un delizioso paese del Ragusano, dove viene prodotto un olio di qualità, mi dicono gli esperti, considerato tra i migliori del mondo. Quel frantoio non ha prodotto un solo metro cubo, diciamo un solo chilo di acqua e vegetazione di scarto, perché sono state tutte prese, raccolte, ed è lì sono stati estratti questi polifenoli preziosissimi. Il frantoio si è liberato di un costo ingente, ha addirittura venduto le acque e vegetazione, quindi ha trasformato un sottoprodotto, uno scarto, un rifiuto in valore, in un coprodotto. Eccolo lì, prossima slide, è venuto il ministro. Lo scorso novembre gliel'ho fatto assaggiare, gli ho detto: assaggia questi polifenoli squisiti prodotti in Sicilia. Quello è il mio studente, Riccardo Delisi, che adesso lavora per questa azienda lombarda, però lavora in Sicilia. Il ministro, che tra l'altro Poletti viene dal settore del vitivinicolo, era un grosso esperto, è un agronomo di formazione, e doveva rimanere 20 minuti a visitare questo stabilimento, è rimasto 2 ore, ci ha chiesto i dettagli più remoti. Prossima slide. L'ultima tecnologia di cui voglio parlare è la tecnologia nuova per la produzione della bevanda più prodotta al mondo. La bevanda più prodotta al mondo è la birra. Se ne producono 200 miliardi di litri all'anno e si utilizza una tecnologia che è del tutto simile a quella utilizzata dai primi birrificatori, che pare che fossero, c'è chi dice fossero gli egiziani, altri dicono che fossero i sumeri o hanno trovato, diciamo, gli archeologi. Insomma, c'è un dibattito. Da migliaia di anni si produce la birra, la si gusta e la si apprezza in tutto il mondo. Questa è la rivista dell'MIT, è un'università del Massachusetts, molto famosa, ci ha dedicato allo scorso settembre un articolo, dice, la tecnologia italiana che sta per rivoluzionare la manifattura, la produzione della birra, la birrificazione. È una tecnologia inventata al CNR, al professor Meneguzzo, vediamo la prossima slide. Come funziona? Guarda, è semplicissimo, adesso ripeto, non entriamo nei dettagli tecnici, no? Le birre si ottengono dai malti d'orzo piuttosto che di grano, diciamo il cereale può essere il più disparato. L'amido viene sottoposto alla fermentazione dovuta a degli enzimi, eccetera, e si ottiene la birra. Benissimo. C'è una fase preliminare che è la fase della ebollizione di questi malti, di questi grani, per sfarinarli, per ridurli in polvere. È un, dal punto di vista energetico, molto costoso, si perdono molto delle qualità organolettiche, però il processo è sempre quello, diciamo, può essere il produttore X olandese o il produttore italiano che la produceva qui alle porte di Roma, vicino all'aeroporto di Fiumicino, e la continua a produrre, non è più l'azienda italiana, però la continuano a produrre, ma il processo è sempre quello. Bene, noi abbiamo utilizzato una tecnologia per far vedere un po' anche all'amico Venanzio, anche la chimica, eccetera, cioè cross fertilization, no? Con altre discipline, in questo caso la tecnologia e la tecnologia della cavitazione. Uno dice non ho mai sentito parlare. Comunque una cosa semplicissima, torno alla slide di prima, la faccio vedere. C'è un tubo che è inventato in Italia, si chiama tubo di Venturi, l'acqua contenente i malti attraverso questo tubo che si restringe e poi si allarga di nuovo. Benissimo, si formano queste bollicine è come se fosse solo l'oro la bollitura, si chiama bollitura in depressione. La prossima slide, non c'è nulla di complicato, quello è l'impianto che abbiamo al CNR di Firenze. Il risultato qual è? Che otteniamo un risparmio di energia e sui tempi di purificazione che è almeno del 30%. Considerando una bevanda che viene prodotta in 200 miliardi di litri, parliamo di una quantità enorme di energia. Ma la prossima slide, un altro grandissimo risultato è che questo processo azzera, praticamente porta quasi a zero il livello di glutine, che è una proteina contenuta nel grano, eccetera. Voi sapete che c'è questo problema, che se ne sente parlare adesso dappertutto, no? Della celiachia. No, l'intolleranza, diciamo, più che prima della celiachia, l'intolleranza al glutine. A cosa è dovuta? Ve lo dico io a cosa è dovuta. Ai consumi dei grani prodotti nei paesi freddi, che hanno un alto contenuto proteico, sono molto duri, però poi danno questo problema che l'intestino non li ama tanto e li digerisce con difficoltà ed ecco la celiachia o comunque l'intolleranza al glutine di massa. C'è la birra senza glutine, la potete comprare, ma costa tante volte di più, da 4 a 6 volte, a volte anche 10 volte di più della birra normale. Ecco, la birra prodotta con la birrificazione italiana del CNR è praticamente direttamente senza glutine. La tecnologia è stata commercializzata, prego, prossimo slide. Eccolo qua, guardate i due bicchieri di birra dopo 4 mesi. Guardate quanto è stabile la schiuma dal momento della birrificazione. È un indice di grandissima stabilità, di grande qualità. A sinistra una birra 40% grani antichi, a destra 100% grani antichi, straordinaria dal punto di vista del guaglia organo. Abbiamo prodotto migliaia di bottiglie, sono state fatte assaggiare, la tecnologia è stata commercializzata, ripeto, l'impresa è italiana. Prego, prossima slide. Non mi resta che ringraziare una miriade di persone, al professor Meneguzzo, a mia moglie, la dottoressa Cirimina e gli imprenditori che hanno creduto in noi, i nostri ex studenti e voi per la cortese attenzione. Spero veramente di poter parlare di queste cose anche in altre occasioni. Grazie.
Grazie a Mario Pagliaro per questo viaggio affascinante nel futuro che ci aspetta in tanti settori. In tanti